possano comprare. Ci sono persone destinate a lottare. E come pirati assaltiamo il futuro di un mondo grigio basato sul profitto. Una tartaruga, un fulmine cerchiato, tratta la scintilla, li va il nostro fuoco. Avere, fregate, andiamo a dare il faccio. Con questa ciurma andiamo dappertutto. Avere, fregate, andiamo a dare il faccio. Con questa ciurma andiamo dappertutto.
Buonasera e benvenuti su RBN Torino, attacco da Torino bene. Questa sera siamo in pole position, uno speciale con il volume 1 delle voci dell'Asso. Vi chiederete come mai abbiamo fatto questo speciale sulle voci dell'Asso. Perché? Perché l'Asso non è solo fatto dalle quattro mura che vedete sui blog, ma è fatto soprattutto dalle persone, dai camerati e soprattutto dai turnisti, dai capiturno, da quelli che animano le nostre qui all'Asso, che animano le serate. Come sempre siamo qua proprio dal balcone, perché
siamo sul bancone.
Siamo proprio sul bancone perché siamo messi qua così.
Nella nostra torre.
Esatto.
Difendiamo anche
questa
la
sera
torre.
In diretta da Torino, dal pub più odiato di Torino, dal pub più odiato d'Italia.
Vabbè,
a parte il Catissà. Esatto. Il solito lecchino. comunque insieme a me c'è il buon Tony da Reggia di Venaria, il buon Euclide.
Ciao a tutti.
Euclide e il buon Paolo.
Ciao a tutti.
E adesso man mano vi vado a presentare gli ospiti,
i
personaggi. Qua alla mia sinistra l'avete già sentito nello speciale anni 80. Anni 80 c'è il Milanese, DJ Milanese.
Ma perché
noi l'applauso
non ce l'abbiamo
fatto? Vabbè, il Milanese è un'istituzione. Comunque il Milanese è il Milanese. Allora abbiamo voluto anche fare questa puntata per intervistare tutte le persone che hanno contribuito in tutti questi anni a animare le serate e a rendere e ammazzare quella noia, no? Quella noia che ci invade tutti i giorni nella vita
noia borghese.
Quella noia borghese
assoluto che noi combattiamo.
Esatto.
Ma io prima chi ha parlato?
Tony.
No. Era l'ospite, è il secondo ospite.
Aspetta.
Beh, una menzione speciale ai due turnisti di stasera, no?
Allora, esatto. I due turnisti di questa sera, allora, presento il primo turnista, che lo conoscete perché abbiamo fatto uno speciale con lui sull'Aikido. L'arte marziale, la via dell'armonia. Il buon Domenico.
Ciao a tutti, buona serata.
Bravo.
E abbiamo una new entry, un ragazzo giovane, esatto, che assomiglia anche un po' a Gonzalo Higuaín, al Pipita, diciamo che anche cucca come Pipita, perché
no, secondo me cucca di più.
Si è presentato in pole position all'Asso, insomma,
Milfante.
Esatto, la parola giusta, bravo. Milfante. Il buon Alex, saluta Alex, saluta.
Ciao a tutti.
Non ti sento.
Applauso.
Animo.
Ciao a tutti.
Anche qua in
appena eseguito un cocktail.
Esatto.
Siamo proprio in diretta dal bancone,
perché a Torino, come vi dico tutte le puntate, tutti gli speciali, noi siamo aperti dalle 21 alle 2 del mattino, no? Una volta andavamo avanti ad oltranza, ci sono delle serate che, cioè, potremmo raccontare serate su serate, concerti su concerti che abbiamo fatto in tutti questi 12 anni di Asso di Bastoni. Faremo anche un altro speciale con i padri fondatori dell'Asso di Bastoni, che questa sera non ci sono. Abbiamo voluto fare la prima puntata un po' per presentare un po' le persone, e poi faremo anche una puntata con Marco Racca e Matteo Rossino.
Esatto, esatto.
No? Che sono qua così dal 2008, no? Insomma, c'hanno anche la barba lunga.
Qua ce l'abbiamo un po' tutti.
Sì. Comunque, bene, Euclide, questa sera. Questa sera cosa possiamo parlare?
Io direi di parlare dei personaggi dell'Asso, no? Cioè dalle persone che stanno qui all'Asso. Parliamo innanzitutto un po' della storia anche dell'Asso, no?
Esatto.
Diamo un'introduzione. Tu, chi meglio di te, no?
Vabbè, io sono qua dal 2008, quindi.
Ma è aperto l'Asso nel 2008.
Sì, esatto. Io sono qua
12 anni quest'anno.
Un po'
a chiave l'aperto.
Esatto, io un po' dopo l'inaugurazione sono arrivato, ho conosciuto Marco. Io stavo in un altro gruppo politico, no? Stavo con lo posso dire, stavo con gli Skin, quindi è il mio passato, non, sì. Insomma, voglio anche, insomma,
il passato non si rinnega,
non si rinnega mai. E poi comunque abbiamo ancora rapporti con alcuni ragazzi che, sì, saluto, tra l'altro,
che ha mantenuto la testa di ginocchio. Così è rimasto
esatto. Allora io sono arrivato qua con la mia vecchia comunità, no? Una serata che in cui stavamo promuovendo il Cobra Kai in quel periodo. Praticamente il Cobra Kai era un progetto di 3 DJ che eravamo io e altri due ragazzi con 4 ballerini, no? Che si vestivano da cubo di Rubik, e i soldi che praticamente facevamo nelle serate andavano per aiutare i camerati in difficoltà, i camerati che erano in galera, no? E quindi stavamo promuovendo questo. Ho conosciuto Marco, tra noi è nato un'amicizia, una forte amicizia che nel 2008 si è rafforzata, poi nel 2009 con il terremoto all'Aquila si è concretizzata, perché poi io ho deciso di entrare a far parte di Casa Pound a livello militante. Io all'epoca risiedevo in Valle d'Aosta, sono state i primi passi, quindi la prima esperienza a Poggio Picenze per i terremotati dell'Abruzzo, dell'Aquila, e poi insomma mi è stato chiesto di fare un passo in più, no? E contribuire ad aprire una comunità di camerati, no? della Tartaruga Frecciata ad Aosta, e ho fondato la Tartaruga Frecciata ad Aosta. Sono stato responsabile regionale fino il 2013, dopodiché sono rientrato in Piemonte, quindi sono rientrato a far parte della mia comunità originale, no? Quella di Torino. E poi vabbè, la storia la sapete, perché poi insomma sono stati gli anni politici, insomma gli anni anche in prima linea, no? Con sì, poi nel 2018 sono stato, sì, insomma, vabbè, prima di Ivrea citerei, prima della comunità del Canavese citerei insomma tutte le varie aperture delle sedi, dalla sede di Cuneo, che comunque mi hanno spaccato
l'ho
inaugurato io con la testa, ad arrivare all'apertura della sede ad Aosta con 1000 contestazioni, però insomma sempre in prima linea, sempre insomma, come si dice, sempre in mezzo ai guai, ma i guai non sono mai cose brutte, perché lavori sempre per un progetto che è aiutare gli italiani, aiutare l'Italia, quindi è un progetto per la patria fondamentalmente. piano piano siamo maturati, siamo arrivati a un concetto politico, no? Dal 2013 siamo candidati alle elezioni, siamo andati avanti anche con prendendo lo 0,8%, siamo andati avanti, ci siamo fatti conoscere a livello nazionale, a livello della mia, insomma, del mio territorio. Ho aperto Casa Pound in Canavese, tra cui nel 2018 sono stato candidato sindaco ad Ivrea, arrivando anche al 2%, no? Insomma, un grande risultato, oltre alla media nazionale non se lo aspettava nessuno.
Mi toglie una curiosità,
ma in
questi 12 anni quanto è cambiato l'asso?
Ma l'asso non è cambiato, perché allora
le persone che
le persone allora sono possono cambiare le persone possono cambiare però insomma la linea di Casa Pound non la comunità di Casa Pound esisteva nel 2008 come esiste adesso nel 2020. Sono cambiati, siamo maturati forse di più a livello politico, a livello sociale, facciamo molto più, lavoriamo più sul territorio in modo, insomma, siamo maturati in modo corretto, strutturato, con persone che comunque, insomma, affrontiamo anche tematiche molto delicate come gli italiani in difficoltà, quindi andiamo, vedete qua così dall'asso, portiamo gli aiuti alle famiglie, conosciamo anche le famiglie che sono in difficoltà, a volte c'è capitato anche di parlare con dei familiari che insomma erano proprio in una situazione disastrata, no? con non solo debiti ma anche una situazione molto delicata a livello familiare dietro. Diciamo che questa esperienza continua ad andare avanti migliorandosi negli anni, no? Perché
e quindi a livello formativo e culturale quanto ti ha cambiato?
Mi ha cambiato tantissimo, perché io non ero leggevo, ma come sapete comunque i militanti di Casa Pound, anche i responsabili di Casa Pound, devono fare un percorso non solo a livello di interiore, no? Di spirituale forse, ma anche a livello culturale. Insomma, si aspetta da un responsabile di Casa Pound che legga un libro al mese, che comunque ci sono che sappia tutte le strategie, la politica, insomma, di Casa Pound, sia quella sociale che quella a livello più amministrativo. Io adesso faccio anche parte di un consiglio comunale, sono consigliere di minoranza in un paese che è Traversella, dove sono anche capogruppo di minoranza e vicepresidente del consiglio comunale, quindi essendo anche una persona pubblica, una figura pubblica, si aspetta da una persona come me, insomma, di essere l'esempio per tanti italiani. Quindi quando uno deve essere esempio per una comunità, per i cittadini, deve anche comportarsi in un certo modo, parlare in un certo modo,
dimostrare
tutto, insomma,
Tu sei stato anche un turnista, sei tuttora un turnista dell'arte.
Sì, sono ancora.
Ci puoi raccontare un po' la tua esperienza e cosa ti può dare essere turnista all'asso?
Sembra Marzullo.
Marzullo. Aspetta, passami il gin tonic che me ne bevo metà.
Faccio una domanda,
aspetta, mi bevo un sorso di gin tonic, intanto. Tra l'altro vanno i ragazzi stasera, mi hanno fatto un gin tonic che è buonissimo.
Venite a provarlo, perché ci sono veramente ragazzi in gamba.
Via Cellini 22.
Anche Mastrota stasera.
Non vendo ancora materassi, dice mio amico Riccardo.
Comunque,
queste pubblicità non si può.
Allora, è cambiato. Allora, fare il turnista all'asso, essere dietro il bancone dell'asso, significa rappresentare non solo l'asso di bastoni, ma anche Casa Pound Italia. Quindi significa essere essere un esempio per le persone che entrano dentro l'asso, quindi devi saper parlare con la persona che arriva, devi essere educato, devi essere una persona che cerca di aggregare, aggregare in modo positivo, con tematiche attuali, con insomma spingendo il giovane a culturarsi, a sapere di più, a accendere un fuoco, esatto. E lo fai col sorriso, lo fai con
poi tu col sorriso sei grande.
Vabbè, col sorriso io rido sempre, anche quando,
anche
quando
sotto
sto male
tortura, anche sì, sotto tortura sì, Igor sì, ride.
No, poi comunque è un grande onore essere dietro il bancone dell'asso di bastoni, perché rappresenta la storia un po' del insomma di una comunità, ma anche di un del fascismo torinese, perché non c'è un altro locale a Torino come l'asso di bastoni,
sette giorni su sette
aggiungerei in Piemonte
sette giorni su sette okay. Poi comunque il sabato pomeriggio a volte raccolta alimentare, in settimana c'è la possibilità comunque anche per il 7.30, per la denuncia dei redditi, ci sono cose che facciamo all'asso di bastoni che vabbè sono migliorate nel tempo, perché mentre nel 2008 venivamo qua, aprivamo l'asso ed eravamo, cioè parlo per me che comunque 12 anni fa non ero proprio un ragazzino, ma insomma
poco ci mancava,
più o meno
più ragazzino di oggi,
esatto.
Igor ti devo stoppare. Beh, che siamo arrivati al primo 15 minuti di trasmissione,
ok,
mettiamo un pezzo
esattamente
dai.
Beh, voglio innanzitutto dire che abbiamo messo come pezzo iniziale il pezzo di Belli d'Industria, andiamo dappertutto dato che siamo all'asso,
esatto,
e adesso andiamo a mettere
il mio gruppo, ci sono io,
esatto. Adesso andiamo a mettere Santa Teppa degli Zeta Zoro Alfa, che direi che
azzeccatissima.
Bravo DJ Paolino.
Ottimo, quindi a dopo e
a risentirci.
Dimmi se conosci un altro posto come questo,
no.
Dimmi se conosci un altro posto come questo,
no.
Dimmi se conosci un altro posto come questo. Questo posto qua non è un pub,
è capito.
Prenderai anche stasera ad un fratello che è ritornato, ho un altro sogno che è realizzato. Santa Teppa, bosco fitto di fratelli, e guarda il tempo com'è volato e quanta vita che ho divorato. Santa Teppa, prenderai anche stasera al destino e all'avventura e a non aver paura mai. Dimmi se hai visto un altro posto come questo,
no.
Dimmi se hai visto un altro posto come questo,
no.
Dimmi se hai mai visto un altro posto come questo. Questo posto qua non è un pub,
è capita.
Santa Teppa, brinderai anche stasera alla morte e alle ferite, alla vittoria e alle sconfitte. Santa Teppa. adesso. Dimmi se hai compreso cosa ho detto fino adesso. Dimmi se hai compreso cosa ho detto fino adesso. Questo posto qua è casa nostra.
E buonasera, siamo ritornati sullo speciale Voci del Lasso volume 1 in questa calda estate 2020, dopo che ne abbiamo passate e continuiamo a passarne con tutto questo governo di matti, con questi politici che continuano a farci ridere, anzi a farci piangere. Noi siamo qua in diretta dall'Asso di Bastoni in via Cellini 22, sempre in pole position. Prima abbiamo parlato un po', abbiamo fatto una breve intervista ai turnisti, ho presentato i miei compagni di viaggio che sono sempre
sempre con Igo. Beh, io compagni non ne avevo neanche a scuola,
esatto
il solito reazionario. E comunque ci sono anche i giovani qua, eh?
Esatto, allora io vi presento anche Roberto, no? Che è con noi quanto? Due anni. Come hai conosciuto l'Asso?
Tramite un amico su Instagram, il quale già era molto inoltrato in Casa Pound Italia Piemonte.
E poi
l'amor di patria non si può snobbare.
E sei venuto in questa
realtà.
Sì, in questa realtà.
Alza moltissimo la media, sì. Dal punto di vista estetico.
Sì, finalmente un bel ragazzo.
Finalmente qualcuno.
Tante ragazze.
Un bel ragazzo.
E questo è un messaggio per le donne.
Venite per venire all'Asso.
Ricordiamo che c'è lì 22.
Esatto. Se poi ci sta ascoltando Elettra Lamborghini, io e il buon milanese siamo i tuoi sostenitori.
Non mi sposavi se mi facevo la Lamborghini?
No, se diventavi come la Lamborghini, okay. Ti sposavo, era una cosa diversa. Comunque, vabbè, a parte gli scherzi, abbiamo parlato un po' degli inizi, abbiamo parlato...
Igor, è arrivato Pasquale.
Ah, è Pasquale, allora...
Grande Pasquale.
Per allora amici, noi abbiamo anche...
Per gli amici Bob. È appena arrivato Pasquale.
È appena arrivato il camerata Pasquale.
Grande più o meno.
Insomma.
Grande.
Allora vi presento...
Piccolo grande Pasquale.
Vi presento Pasquale, in arte Bob Rock.
In arte Bob Rock.
Esatto. Un grande brontolone, insomma.
Detto il gestore dei viveri.
Esatto.
E anche un cultore di montagna. Ecco,
sì.
Diciamo che abbiamo un po' di
Un malato di montagna,
perché noi abbiamo, come tutti sapete, molti di voi sanno, magari quelli più nuovi no, ma quelli che erano dal 2008 sanno che abbiamo un gruppo escursionistico che si chiama La Muvra, di cui ho fatto parte per parecchi anni. Ho fatto anche la direttissima su Gran Sasso, ho fatto il Monte per Arba, dove nasce il Piave. Quando ero anche in forma, ero in piena forma, in pole position. È stato anche bello perché in una
senza chiway,
più o meno, cioè una una mi ricordo che avevo il chiway e qualcosa in più anche perché faceva frescolino, però sono emozioni che insomma la montagna ti sa dare, no? Perché quando uno va in montagna esprime...
La montagna crea discepoli silenziosi.
Sì, esatto, ma poi esprime un sentimento interiore, no? Che raggiungendo la vetta, no? Insomma,
sì, diciamo che
si completa.
Questa sensazione della vetta è una cosa
una cosa che per tanti è rimasta un po' una cosa romantica. Non sempre così, perché anche a volte per me, poi personalmente, determinate sensazioni si vivono anche soltanto stando in un bosco. Non è detto che c'è proprio tutta una filosofia, specialmente nell'ambiente piemontese, dove nasceva un gruppo che si chiamava Nuovo Mattino, dove la vetta veniva considerata una cosa un po' retorica. Infatti io la mia montagna l'ho vissuta anche parecchio così. Scalare per me non è soltanto fare il sentiero, ma salire una parete ti dà tante sensazioni. Sono quelle di paura, sono quelle di vincere quella paura, sono quelle di stare a contatto con la natura.
Su quelle della vita poi.
Perché comunque una delle prime domande che ti fanno a chi va in montagna a fare determinate cose: ma come fai a non aver paura? No? Il senso proprio vero e proprio è quello di vincere la paura, perché se una persona che va in montagna a fare determinate cose ti dice che non ha paura, vuol dire che è matto. Io a queste cose, a queste mie impressioni, voglio dare uno spunto, un ottimo spunto di lettura. Non voglio essere banale, ma il classico libro Meditazioni delle Vette, per chi frequenta la montagna, per chi frequenta, diciamo, l'ambiente alpinistico, comunque zone impervie, posti sperduti. Non parlo assolutamente di montagne che io odio, perché sono montagne borghesi, Monte Bianco, Cervino. Piuttosto preferisco le nostre Val di Susa, le nostre valli di Lanzo, che sono molto più rustiche, sono molto più cattive dal punto di vista del sapersi giostrare.
Perché è un rapporto diretto con la montagna.
Questa è la differenza
fra chi invece magari la montagna la vive come senso, come uno status symbol, no?
Sì.
Il Monte Bianco, come dicevi tu prima.
Sì, esatto.
Invece un rapporto diretto.
O come tutto quello che hanno fatto in Dolomiti. In Dolomiti per me ormai è diventato un parco giochi. Non è neanche più andare in montagna. In Dolomiti ci sono seggiovie, funivie dappertutto. Per non parlare
sono delle giostre, per non parlare poi
di tutto quello che succede nell'alpinismo extraeuropeo, Himalaya e tutte quelle zone lì. E lì un altro spunto di lettura può essere Aria Sottile, che è un bellissimo libro che parla delle, tra virgolette, per passatemi il termine,
a proposito di lettura, prima hai fatto un accenno a Meditazioni delle Vette, giusto?
Sì.
E nell'introduzione di Meditazioni delle Vette c'è un passaggio di Mesmer dove parla, sì, della seconda onda, quindi c'è un'introduzione alla spiritualità della montagna. Tu cosa ci puoi dire su questo concetto?
Per me l'arrivare in vetta è sempre stato un avvicinamento al divino. Non era vincere, perché tu non vinci niente contro la montagna, tu non vinci mai la montagna. Questo discorso del Mesmer,
della seconda onda.
Sì, adesso non mi ricordo di preciso quel passo che tu mi stai.
Sì, quando tu hai la fatica all'inizio, no? Sembra che devi mollare tutto, e invece di colpo ti ritornano le energie, forse che non credevi neanche di avere più.
Diciamo che funziona così, e non sempre. Perché tu devi anche una delle tante sensazioni che provi in montagna possono essere anche quelle della sconfitta. Non sottovalutiamo questo discorso della sconfitta, perché non è detto che tu, comunque a me è successo, ho fatto un rapido calcolo ultimamente, da quando vado in montagna credo di aver fatto 1500-2000 salite, più o meno, un bel numero, e sono 35 anni, e è successo più di una volta di portare a casa la sconfitta.
Certo. Ma cosa intendi per sconfitta?
Sconfitta significa non riuscire a terminare una salita. Io ti parlo di cose alpinistiche. Un sentiero quasi sempre riesce ad arrivarci al fondo. Una salita impegnativa ti può respingere, perché tu quel giorno puoi essere la persona più forte del mondo fisicamente, ma mentalmente quel giorno, quel passaggio tu non riesci a farlo, perché la tua testa da lì non passa. perché hai paura di farti male, perché hai paura di cadere. Due mesi dopo ritorni e riesci a fare quel determinato passaggio. Perciò la paura e la sconfitta devono essere sempre nel bagaglio di una persona che va in montagna. Cioè tu non puoi mai partire con la presunzione di riuscire assolutamente a fare quella salita. Puoi avere problemi di tempo, del tempo meteorologico, puoi avere problemi di specialmente mentali in quel giorno, di testa.
Quindi i problemi che ti porta la vita.
Mentre poi può essere l'inverso, che un giorno che non sei particolarmente in forma, però la tua testa in quel momento ti aiuta a superare quel momento di debolezza fisica, quell'ostacolo. Effettivamente ti aiuti, più la testa funziona molto di più la testa in montagna che il fisico. È ovvio che se stai male è un altro discorso. Se ti prende il freddo d'inverno pesante, cioè tu puoi essere anche la persona più forte del mondo, però ti giri, tacchi, pancia a terra, nemico in vista, torni. Perciò io una cosa della quale sento parlare poco è il discorso dell'eventuale sconfitta nei confronti della montagna. E questo succede, e devi partire principalmente con l'idea che tu non stai sfidando nessuno, perché se la montagna decide, non sei più forte della montagna, non sei più forte
del rendevole.
Sì, l'umiltà è la prima cosa, è la prima cosa.
È l'atteggiamento antiborghese di chi si rapporta alla montagna, cioè la spocchia sta a zero, diciamo, no?
La spocchia deve stare a zero.
Cioè, colui che spocchiosamente vuole fare il fenomeno, molte volte ci lascia anche le penne, perché
e quindi
poi ci lascia le penne chiunque, non è che non è che per forza uno è spocchioso, però
negli ultimi anni si vedono delle immagini veramente bruttissime di persone che prendono la funivia tipo il Monte Bianco e arrivano con le scarpe da ginnastica sul ghiacciaio senza rendersi conto, perché c'è questo delirio di onnipotenza dell'uomo che con i mezzi di funivie e armeggi vari
pensa
di arrivare dappertutto.
Mi permetti un'altra domanda? Qui stai parlando molto, no, di un aspetto personale, interiore, io, no, singolo, ma in una questione di comunità, no, visto che noi siamo una comunità, come potrebbe la comunità Casa Pound, la comunità Asso di Bastoni, andare in montagna in senso più formativo e più spirituale,
in senso più
quindi formativo. Non solo lì, non solo il
singolo, ritorno al discorso che ti comunità. Dicevo prima, non c'è bisogno di fare delle difficoltà allucinanti per andare in montagna, cioè ti basta andare, noi in Piemonte abbiamo le montagne praticamente a mezz'ora, volendo anche a mezz'ora. La prima montagna di Torino è il Musinè. Il Musinè puoi andarci misticamente, se vogliamo, io l'ho fatto un sacco di volte, alle 4 di mattina, alle 5 di mattina non trovi nessuno, la vivi in maniera mistica, perché comunque è un ambiente che in quel momento ti sembra surreale. Ci sei a mezz'ora da Torino, non c'è bisogno di andare in punta al Monte Bianco per avere questa misticità. Perciò
Champagne e montagne, è un'altra ottica
montagnina, diciamo che per rispondere a Tony, questo discorso della spiritualità in montagna lo puoi trovare tranquillamente attraversando un bosco, ascoltando i rumori del bosco. A me è successo di non essere in montagna 3 settimane fa insieme a Euclide, eravamo in collina, non c'era niente di salita, non c'era niente di impegnativo, però passare una notte e ad ascoltare i rumori del bosco,
anche la riva di un fiume,
ascoltare i rumori del bosco che tu, che noi in città non ascoltiamo mai, ci si rende conto di come siamo fuori luogo noi in un posto del genere.
E a tal proposito, quasi un anno fa Bob, abbiamo fatto una piccola escursione in un bosco che ha invitato molti di noi in un'occasione particolare, e ci ha aperto una mente quella volta lì.
Ah, la camminata nel buio.
Sì. quella sì, camminata sì, lì è stata identificativa proprio del fatto che cammina nel bosco e magari mettendosi in relazione con determinate energie che di solito non vengono, non si usano mai, non vengono mai comunque contemplate nella vita di tutti i giorni,
diciamo che
magari ti fanno andare oltre la, la visione,
ma diciamo che almeno
classica, no?
quella famosa sera è stata un po' una cosa fatta in maniera infantile, la mia, perché io sono un eterno bambino,
energetica.
Però diciamo che era un po' per trasmettere appunto questo discorso del buio, dei rumori, quello è fondamentale.
Allora io vi interrompo un attimo perché siamo arrivati alla fine di questo spezzettone di puntata, dobbiamo partire con un break musicale. E cosa
ringraziamo Bob, tra l'altro.
Grazie Bob. Un'icona del lasso.
Un'icona come quella su Roma.
Andiamo a mettere un pezzo, Vita mia di Zero Alfa, dato che siamo sempre qua al lasso, al pub, è giusto metterlo.
Buono, va bene.
A dopo.
Sera passata in birreria e mi sono reso conto che questa vita mia
Buonasera, siamo nell'ultima parte dello speciale primo volume Voci del Lasso. Allora, siamo qua al bancone del Lasso di Bastoni, il pub più odiato di Torino.
No? È più bello,
È più bello. Via Cellini 22 è aperto tutte le sere dalle 21 alle 2 del mattino, alle 2 di notte. Siamo in pole position, ma abbiamo parlato un po' della storia del Lasso, della mia esperienza, perché sono qua dal 2008. Poi faremo anche un'intervista, no,
a Marco
Racca e Matteo Rossino, che parleranno un po' più nel dettagliato anche della loro esperienza. Allora, io l'ho presentato all'inizio della trasmissione, poi non si è più sentito, no? Era qualcosa di milanese, no?
È un po' timido.
Bellezza. Come va? Allora, io e te ci siamo conosciuti qua dentro.
Noi ci siamo conosciuti qui dentro, io penso 2008, no?
Sì, quando ballavo e facevo musica dance anni 80.
Musica dance DJ...
DJ Caffeina,
DJ Croccante. DJ meraviglioso, sì. Come non ricordarselo.
E da lì è nato un po' il nostro amore.
È nato il nostro amore, senza odio, amore, solo amore.
Solo amore, solo amore.
Only love,
perché noi comunque siamo attratti da un disperato amore per il fascismo, per l'ambiente. No?
Sì, io ricordo che quando sono entrato qui dentro, un po' per sbaglio, attenzione, non conoscevo questa realtà, però tramite voci, eravamo in quattro. Il buon Igor c'era quando c'era, perché comunque stiamo parlando di Aosta.
Sì, ero Aosta.
E all'inizio eravamo io, Marco, il nostro capoguerra, e due ragazzi che adesso non ci sono più, e facciamo delle lunghe serate. Andavamo avanti fino anche all'alba. Era molto, forse era molto, un po' più giocoso, un po' più spensierato.
Si era
più giovane, io neanche tanto più giovane, perché ero già grandicello allora, però. Gli altri, stiamo parlando di ragazzi di 20 anni, no?
Tu c'eri alla serata ai Murazzi?
Io c'ero alla serata ai Murazzi. Grazie. Quando stavo rischiando di fare un bagnetto, un tuffo nell'acqua. Esatto. E bisogna ringraziare ancora adesso il buon Igor, che ci ha tratti in salvo.
Che sapevo parlare in francese.
Sapeva parlare in francese, molto diplomatico, e ha capito la problematica.
Perché
se non era per il buon Igor, ma era per altre presenze, il bagnetto in acqua si faceva. Sì.
Comunque,
avevamo un centro sociale,
avevamo
contro di noi.
A proposito, ma in queste serate di questi 12 anni vi è mai capitato qualche serata veramente croccante a difesa della torre?
Avevo detto, come sapete e come sanno tutti, in Italia la nostra attività dà fastidio a quegli sciacalli degli antifascisti, no? Quindi dà fastidio, perché loro non sono più nei quartieri degli operai a aiutare le famiglie italiane in difficoltà, loro sono snob oramai, no? Stanno nel loro centro sociale a fumarsi le canne, a farsi di qualsiasi tipo di droga, invece noi siamo qua a difesa degli italiani, a difesa comunque di una nazione, proprio in questi anni, che ha visto sempre l'Italia sempre più in difficoltà, perché parliamo dal 2008 in avanti, c'è stata la crisi del 2009, quella crisi a livello occupazionale,
perché siamo in un quartiere molto degradato di Torino.
Poi c'è stato i terremoti, il terremoto dell'Abruzzo, ci sono stati momenti anche che abbiamo aiutato i comitati di quartiere, e molte persone dei comitati di quartiere sono venuti a chiederci un aiuto, no? Perché comunque sapevano della nostra attività e sapevano che eravamo pronti ad aiutare per la legalità, soprattutto nelle strade. Ricordiamo, come dice Tony, il quartiere San Salvario è un quartiere di molto disagiato, perché c'è molto spaccio di droga, a tutti gli angoli ci sono queste risorse che, come dice la Boldrini, risorse che che senza di loro non so come faremo ad andare avanti.
Uno stile di vita a cui ci appartenerà.
Ecco, ma noi per adesso riteniamo di essere gli ultimi europei, e siamo gli ultimi europei a difendere una nazione, un continente, perché siamo consapevoli di essere gli ultimi della nostra stirpe a difendere il marmo contro la paludi. Perfetto.
Poi sì, non possiamo neanche dimenticare le 50 famiglie che noi seguiamo tutti i mesi preparando dei pacchi alimentari, che queste famiglie vengono a prendere qui da noi una volta al mese, sì. Quindi portiamo anche questo aiuto al nostro quartiere, alla gente in difficoltà, sì, che vive, sì, 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 nella, sì, nostra Torino, che da lontano sembra ricca e magica, ma invece nella sua interiorità ha mille problemi, mille disagi, tanta povertà e poca speranza per il futuro, perché questo Covid ci lascerà in eredità da settembre molta, molta disoccupazione, preoccupazione per il futuro, incertezze, tutto.
Ecco, io sotto questo punto di vista sarebbe bello fare una puntata di RBN sulla Torino operaia, sulla Torino perché siamo visti da tutta l'Italia come la città della Fiat, no? Sì. Degli Agnelli, e parlare un po' gli Agnelli cosa hanno combinato quando prendevano i soldi dall'Italia, no? Dalla nazione, e investivano in Slovenia e investivano in Polonia, quando facevano le macchine italiane made in Polonia.
Certo.
Bisognerebbe raccontare le varie delocalizzazioni, e dai 10.000 operai che c'erano a Mirafiori oramai sono rimasti più
pochissimi, forse
sono 5.000 operai,
e hanno contribuito a questa povertà latente.
Esatto, hanno contribuito a una povertà latente, ma soprattutto adesso vediamo che in queste settimane si parla tanto che i ricchi del mondo, soprattutto spezzano una lancia per gli americani, no? Perché l'altro giorno dicevano che i grandi ricchi, no, volevano che fossero tassati di più e che le loro tasse venissero ad aiutare questa crisi, no? Allora, io in tutta questa crisi che c'è stata quest'anno, nel 2020, non ho visto un Agnelli, no? Uno di questa benedetta famiglia, no? Che abbia aiutato Torino, che abbia aiutato una famiglia in difficoltà, che abbia aiutato una ripresa economica, no? No, anzi, forse loro con questa mazzata che prenderà l'Italia sarà una manna dal cielo, che delocalizzeranno gli ultimi baluardi della Fiat qui a Torino, e gli ultimi reparti le porteranno via, perché ci sarebbe proprio da parlare tanto della Torino operaia. Non siamo più operai, non c'è più una Torino operaia, certo. Oramai siamo tutti o cassa integrati o siamo precari, grazie anche alla politica degli Agnelli, cioè,
ma questa è propedeutica,
esatto,
all'evoluzione industriale 4.0, che vedrà le macchine sostituire completamente noi poveri operai, noi gente che lavora da mattina alla sera con macchinari robotizzati.
Vabbè, io
che non ho voglia né di fare sciopero.
Secondo me non è l'industrializzazione 4.0, Tony, ma è la politica economica di una famiglia che ha a capo di un sistema chiamato Italia, perché i robot semplificano la vita,
sì,
ed è vero,
se a decidere, sì, un capitalista,
se mantieni le produzioni in Italia come fanno i giapponesi, no? È un discorso diverso, perché il giapponese è tutto automatizzato, tutto con i robot, ma è un altro lavorare, cioè anche in America le fabbriche americane sono ben tutelate, gli operai no, ma le fabbriche sono tutelate,
nazionalizzate,
esatto, e si cerca sempre di tutelare un bene che produce della ricchezza, no? Invece qua si cerca di aiutare,
nazionalizzare per l'estero,
esatto, aiutare una famiglia a investire all'estero e arricchirsi sulla povera gente, perché comunque parliamo della come ho detto prima, perché non è l'industrializzazione 4.0, e non sono le 5S, non sono, no, no, è una famiglia che fa parte o è il sistema Italia e comanda il sistema Italia, perché è sempre stata così e ha sempre delocalizzato, ha sempre fatto gli affari propri, mentre la gente adesso sta morendo di fame, perché in tutto questo, in questo ambaradan, una persona come, come, come il buon Agnelli, come il buon Elkan che parlavi prima, potrebbe fare tanto per Torino, ma forse non gli conviene. Forse gli conviene portare ancora gli ultimi pezzi via dall'Italia.
Torino,
no?
Perché ad esempio
quindi, questo... quindi però anche da, sotto questo punto di vista, anche noi italiani, ci sono italiani che non si arrendono, che quelli siamo noi e siamo pronti a denunciarlo, come lo sto facendo io. Non ho paura di Agnelli, non ho paura della Fiat. Sono stato un operaio Fiat per quasi 10 anni e conosco benissimo sia il sistema Fiat sia la meritocrazia che non c'è in Fiat, perché chi dirige sono solo figli di ex dirigenti, figli di e quindi questa è la politica, è il sistema Italia, è il sistema del, dei calci nel culo, è il sistema del esatto, poi con i sindacati che comunque chiudono gli occhi su tutto, cioè
diciamo che sono corrotti più che chiudono,
no, chiudono gli occhi, perché a Mirafiori, quando Mirafiori stava, stavano delocalizzando due reparti nel Mirafiori e dovevano andare via mille operai, e si parlava di lasciare a casa 1000 operai, gli unici sono stati gruppi esterni e sindacati non della Triade, non della CGL, CISL e UIL, quelli si sono fatti gli affari propri, quelli che sono scesi, hanno fatto casino, hanno bloccato i cancelli, adesso sono senza lavoro, perché? Perché sono stati quelli a denunciare per primo, e quindi non è vero che i sindacati anche le tre famiglie, cioè, se la fanno con lo Stato. Quindi, vabbè, però ci siamo inoltrati a parlare di Torino, del, mi porti sempre a parlare del lavoro. Tony, cazzo, io ti avevo detto che volevo lavorare alla legna, no?
Qui milanese sono tranquillo.
Esatto, no, volevo lavorare alla legna, dovevi lasciarmi il tuo posto alla legna. E neanche quello
non sei fatto. Ti voglio salvare.
Neanche quello hai fatto. Io volevo finire la mia carriera da manutentore alla legna, no? Cosa carriera migliore
per essere quello a 60 anni radioso come Tony?
Sì, per essere, guarda, sei un ragazzino, che pezzo che c'hai messo.
il nostro Pippo nazionale
però
la bellezza dell'asse è questa, che si passa da becerate incredibili a momenti di politica eccezionale, di formazione, di spiritualità, si parla a 360 gradi di tutto,
di papere. E comunque io da tutto questo discorso, visto che parliamo di Torino e poi ci sarebbe da aprire un dibattito su Juve Toro, perché comunque
purtroppo si parla anche
purtroppo
di questo,
si deve parlare anche ambiente. Di questo io, grazie, io sono, vabbè, sono di fede juventina, tutti lo sanno, anche quelli che mi ascoltano a Roma, purtroppo
la tua seconda fede, però, la mia,
se posso dire una cosa,
la mia prima è la Roma,
no.
la prima è il fascismo,
diciamo che c'è anche in ballo il fatto che bisogna farti diventare presidente del Toro,
esatto, quindi... No, ma io lo faccio solo per dare in culo agli Agnelli,
esatto.
Comunque siamo sul finale della trasmissione, l'ultimo minuto lo vogliamo dedicare a voi, vi ringraziamo tantissimo per averci ascoltato, per continuarci ad ascoltare tutti i venerdì sera, sempre dalle 21 alle 22, sempre qua. Il prossimo venerdì siamo qua con un altro speciale della al top della gamma, perché della Madonna non si può dire, ma la Madonna stessa.
C'è il bip.
Allora, ci sentiamo il prossimo venerdì, speciale Asso volume 1 è finito. Un saluto dal vostro DJ Caffeina,
da Tony da Venaria, da Euclide da Torino,
da Paolo e dalla web radio colpevole, pericolosa e intransigente.
Postino, ci sta apposta da firmare. La democrazia ti invita a scambiare due parole. Imputato a quanto pare per reati d'opinione, opinione discordante dalla voce del padrone. Politicamente scorretto, politicamente schierato, se difendi il tricolore sei nemico dello Stato. L'aria fine e pura, il pericolo imminente, con lo spirito pieno di gioiosa cattiveria, come vento di scirocco che ti entra nelle ossa, e la terra di sud-est che ti chiama la riscossa. Giorni miserabili, notti che non si scordano, maschere che spariscono, volti che poi ritornano, giovani vite, luce negli occhi, sogni mai spenti, geli ghiarotti. E la tua guerra, la tua battaglia, e la tua banda, la tua famiglia. Mentre gelosi gelano ed i vigliacchi strisciano, freddo non sento più, sguardi in silenzio insegnano, conto lingue che tagliano, bocche che troppo parlano, ora non sento più, mentre caduti cantano.